voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise. Con la voce di Kelly Macy e la sua In Tune torna la sigla di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla, di nuovo al microfono per questo appuntamento settimanale del martedì che arriva dal Bellunese. Siamo arrivati dunque all'inizio di agosto e questa settimana fondamentalmente sono due i temi di cui ci occuperemo. Vi proporrò gli interventi principali alla passeggiata partigiana che ho organizzato domenica 31 luglio in Valle del Bois, nei luoghi delle stragi che furono perpetrate dai nazisti il 20 e il 21 agosto 1944. Furono incendiati diversi paesi nel comune di Falcade e nel comune di Carale d'Agordo, fra questi paesi Caviola e Gares per esempio, e furono anche uccise 44 persone, quasi tutte civili, in questa spedizione punitiva, o forse per meglio dire di tipo terroristico preventivo, per colpire le popolazioni accusate di dare supporto logistico al movimento partigiano. Ascolteremo gli interventi e in particolare ascolteremo lo storico trentino Giuseppe Sittoni, che ricostruirà quei fatti, e poi il giornalista e scrittore toscano Lorenzo Guadagnucci, che ci parlerà del suo libro uscito proprio il mese scorso, nel luglio del 2016, Era un giorno qualsiasi, dedicato alla memoria della strage di Sant'Anna di Stazzema, sempre nell'agosto del 1944, il 12 agosto in questo caso. I morti furono 400 in Versilia e Lorenzo Guadagnucci narra questa vicenda, come ascolterete, partendo da proprio una memoria familiare, cioè quella del padre, che fu uno dei bambini sopravvissuti quel giorno a Sant'Anna di Stazzema, perché fuggirono nei boschi e scamparono dunque alla violenza nazista, della quale invece fu vittima la nonna di Lorenzo, cioè la mamma del bambino sopravvissuto. Di questo sentirete poi raccontare appunto Lorenzo Guadagnucci. In apertura però vi voglio proporre una intervista che ho raccolto sempre domenica 31 luglio a Feltre, dove sono arrivati i microfoni di Radio Cooperativa per ascoltare Andrea Bona del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, per fare un po' il punto della situazione istituzionale del grave problema di deficit di rappresentanza e di autogoverno in questo territorio alpino bellunese, che da decenni reclama e anche con forza una propria forma di autonomia per poter mettere in atto politiche adatte a territori di montagna che vivono gravi difficoltà, a cominciare dallo spopolamento di molte vallate. E di tutto questo parliamo con Andrea Bona, anche per fare il punto sulle criticità che purtroppo invece aumentano a causa delle politiche sia nazionali sia regionali. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
A un anno dalle elezioni del Veneto, qual è la situazione della provincia di Belluno? Cosa è successo? Quest'anno è passato in fondo abbastanza tranquillo sotto certi versi. Continua l'operazione un po' sedativa dei fondi ex Brancher, fondi comuni di confine. Attraverso questi, il sottosegretario Bressa e l'onorevole De Menec in qualche modo cercano di controllare la situazione del bellunese. Il problema è la scarsità di fondi rispetto ai grossi problemi che ha la nostra montagna. Solo dissesto idrogeologico comporterebbe un impiego di fondi molto maggiore, per non parlare poi delle altre problematiche, lo spopolamento dei paesi e del resto. Queste problematiche sono esplose nella primavera con il caso Sappada. Il comitato referendario di Sapada ha continuato a lavorare nell'ombra finché è riuscito praticamente ad avere il parere favorevole della commissione bilancio del Senato e il provvedimento doveva essere portato in aula. In extremis il Partito Democratico e il sottosegretario Bressa sono riusciti a bloccare la discussione del passaggio di Sapada, che era fortemente voluta anche da Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia. E in questa situazione, chiamiamola in qualche modo di galleggiamento, di non affrontare i problemi, siamo arrivati fino all'estate. L'estate si consuma con la prospettiva del dissesto della provincia di Belluno, della fine praticamente non solo dell'ente elettivo ma anche dell'ente rappresentativo un po' delle comunità bellunesi. L'ultima proposta sul tavolo è quella della vendita del palazzo alla prefettura, addirittura per fare cassa. Cassa immediata, non ci sono soldi nemmeno per l'ordinaria manutenzione delle strade, il che in una provincia interamente montana come la nostra è un completo disastro. Cosa accadrà in autunno? In autunno abbiamo un doppio appuntamento, quello del referendum costituzionale, per cui ogni ipotesi di un ritorno a provincia elettiva verrebbe cancellato, e quella del referendum per l'autonomia del Veneto e probabilmente anche della Lombardia, che il governatore Zaia vuol far celebrare alcuni giorni o possibilmente in concomitanza col referendum costituzionale. Questi due referendum pongono a noi dei gravi problemi. Noi non possiamo dire sì al referendum costituzionale perché di fondo ci cancella il nostro ente elettivo senza darci niente in cambio. Il famoso accordo siglato l'altro anno ai maggiori vertici del Partito Democratico, tra cui il vice segretario Guerini, il sottosegretario Bressa, e che si era poi tradotto in una proposta di legge a firma di De Menic e di Dell'Ai, non ha più avuto corso. Pare sia bloccato ai più alti livelli di governo, il che in qualche modo ci crea anche una forma di orgoglio se siamo riusciti a portare il problema di Belluno così in alto rispetto al dibattito nazionale. Per cui avremo i due referendum. Il referendum veneto noi per forza dobbiamo dire di sì, perché non possiamo dire di no a chi chiede più autonomia, noi che abbiamo sempre sostenuto l'autonomia. Ma certo non è la soluzione, nemmeno l'autonomia del Veneto è la soluzione per Belluno. Noi abbiamo bisogno di una provincia o di un ente di rappresentanza, un ente di area vasta, una comunità alpina, come si voglia chiamare, che sia in grado di governare la montagna e che abbia risorse proprie e potere legislativo, perché dobbiamo fare leggi per la montagna. Lo spopolamento è talmente forte nella parte alta che rischiamo di perdere proprio interi insediamenti che sono lì da migliaia di anni. Per questo motivo noi rilanciamo la nostra proposta. A questo punto non può essere una regione Dolomiti, e secondo noi Trento e Bolzano perdono un'occasione storica per costruire qualcosa di nuovo e per lanciare veramente la palla al di là dell'ostacolo, creando un nuovo organismo a livello europeo che interpreti veramente i bisogni di questa parte nevralgica delle Alpi. Però a questo punto la soluzione per la provincia di Belluno può essere solo quello dello status di una regione ordinaria. Non vogliono che siamo speciali, ci facciano almeno essere ordinari, ma con lo status di una regione. Io l'anno scorso, in occasione delle elezioni, avevo chiesto anche a Graziano Del Rio, ministro delle Infrastrutture, una garanzia rispetto al nostro accordo. L'avevo chiesto anche a Maria Elena Boschi. E Graziano Del Rio ci aveva detto: voi sarete autonomi ma non speciali. Per essere autonomi e non speciali, a questo punto dobbiamo essere minimo una regione ordinaria e poter gestire le nostre entrate.
Senti, da questo punto di vista ci sono degli impedimenti nell'attuale quadro legislativo, soprattutto quello costituzionale, che pone la soglia, diciamo, sotto la quale non si possono costituire nuove regioni da una cinquantina d'anni è posta a 1 milione di abitanti. Esistono invece, come è noto, regioni che ne hanno anche meno dei 200 e pochi mila della provincia di Belluno, tipo la Valle d'Aosta o il Molise. E qui avete, diciamo, in questa prospettiva l'aspettativa che qualcuno ascolti e che il legislatore si ponga il problema di rivedere questo limite per territori particolari che hanno esigenze specifiche, per esempio, o soprattutto quelli marginali di montagna. La vostra è una richiesta che è un modo per rilanciare semplicemente la richiesta di autonomia, sapendo che però rischiate di andare a sbattere di nuovo contro un muro?
Ma il limite di 1 milione di abitanti esiste, però è un limite, è un contingentamento, diciamo. Se si vuole superarlo, lo si può superare. L'alternativa qual è? L'alternativa in qualche modo è lo spezzatino della provincia di Belluno, perché già è una comunità poco coesa al suo interno. Ci sono questi referendum, ormai 7 comuni hanno questo referendum costituzionale. Prima o poi l'iter di questi 7 comuni si conclude, nel senso che anche tutta l'influenza del sottosegretario Bressa non riuscirà alla fine a bloccare questo passaggio, perché poi è un diritto costituzionale, prima o poi qualcuno impugnerà questi provvedimenti e riuscirà a farlo. Probabilmente verso il Friuli, che ha manifestato una piena adesione al passaggio di Sappada, ma lo ricordo anche dell'intera provincia di Belluno. Noi siamo andati a parlare con Deborah Serracchiani e questa non è stata una boutade, ma fa parte di un ragionamento di natura anche economica rispetto ai vantaggi che una regione come il Friuli avrebbe con una provincia di Belluno funzionante. In qualche modo l'avrebbe anche il Veneto se fosse disposto a concedere l'autonomia necessaria al Veneto, alla provincia di Belluno. In qualche maniera non può darla, perché non può dare l'autonomia legislativa, cioè non può darci noi la possibilità di crearci delle leggi, dei regolamenti, una struttura amministrativa propria, che secondo me va anche modellata sull'esempio più di Bolzano che di Trento. Deve essere fortemente ancorata al territorio, alla terra, alla ricomposizione fondiaria, al turismo e alla salvaguardia delle comunità, che è la vera sfida del bellunese.
Per quanto riguarda le relazioni che avete avuto con i vertici della regione Friuli di fronte appunto all'ipotesi che era stata fatta peraltro proprio dalla Presidente Serracchiani, concretamente avevate disegnato, stavate disegnando un'idea, un progetto da proporre eventualmente poi all'opinione pubblica bellunese su questo percorso possibile?
Sì, noi avevamo esaminato la loro legislazione, avevamo individuato la possibilità che Belluno avesse lo status della città metropolitana. In fondo loro hanno una legislazione che consente di fare città metropolitane anche con un numero di abitanti come il nostro. Assumendo noi in qualche modo i poteri di una provincia ordinaria, di una città metropolitana, sommando, e di una regione che è comunque una regione a statuto speciale, che trattiene i 6 decimi e mezzo delle risorse, noi tratteniamo i 2 decimi e mezzo, per dire, in Veneto. C'è un problema fortissimo di risorse che riguarda tutta la regione Veneto, ma noi particolarmente, perché vivere in montagna costa di più. In questa maniera avremmo avuto uno status elettivo abbastanza forte, una serie di materie specifiche che non sono solo quelle della legge del Rio dalle città metropolitane, ma altre che sono state attribuite alla regione Friuli Venezia Giulia alle sue città metropolitane. È anche divertente perché saremmo stati l'unica città metropolitana del Friuli Venezia Giulia, visto che neanche Trieste riesce a esserlo.
Senti, questa cosa però a un certo punto sembrava fosse possibile chiuderla in un pacchetto da proporre appunto alle rispettive rappresentanze e opinioni pubbliche della provincia di Belluno e della regione Friuli Venezia Giulia, e invece si è fermata per motivi che poi magari ci spieghi, e ti chiedo quindi perché si è fermata e se secondo te sarebbe stata invece accolta con interesse dall'opinione pubblica bellunese per come tu la conosci, e se l'idea alternativa di ora impegnarsi in un'azione politica per un progetto di una regione ordinaria bellunese a sua volta sarebbe accolto positivamente o meno dall'opinione pubblica locale.
Sì, in qualche modo il progetto verso il Friuli ha subito un forte stop per l'intervento a gamba tesa del sottosegretario Bressa, il quale ha bloccato il passaggio referendario. C'è stato anche un voto della provincia. Come fa un'assemblea di sindaci a votare contro un altro sindaco di un altro comune, a dire tu non vai dall'altra parte e non ottieni il minimo di salvezza che ti è necessario? Anche questo è un fatto profondo in cui tener conto, c'è un problema di rappresentatività praticamente. Come fa il sindaco di un altro comune a dire a degli altri che hanno vinto un referendum costituzionale tu non vai? E probabilmente c'è stato un blocco a livello nazionale molto forte che ha stoppato le iniziative del Friuli Venezia Giulia. Noi non siamo riusciti neanche a parlarne con l'opinione pubblica bellunese, però forse l'opzione friulana è un'opzione più semplice rispetto a quella del Trentino Alto Adige. Io mi chiedo anche il perché di questa chiusura ferrea che c'è verso di noi dall'altra parte del Trentino Alto Adige. In fondo noi siamo un'opportunità, o pensando male anche una possibile concorrenza. possiamo essere, se lavoriamo bene tutti insieme, anche dei terribili concorrenti in area alpina. E in fondo loro hanno il monopolio del turismo in quest'area delle Alpi, che è un'area strategica a livello mondiale. Non c'è dubbio che il patrimonio ambientale della provincia di Belluno è maggiore rispetto a loro. Se riusciamo però a lavorare tutti insieme, possiamo essere anche concorrenziali.
Per quanto riguarda, dicevo, il progetto di azione politica ora per chiedere che Belluno sia messo nelle condizioni di istituirsi come regione ordinaria, credi che l'opinione pubblica bellunese, che comunque è molto sensibile al tema dell'autonomia, coglierebbe il senso di questa proposta e quindi supporterebbe a livello di opinione pubblica questa iniziativa e a livello di rappresentanza politica anche, o ci sarebbe una discrasia tra i due livelli o cosa?
Ma l'altro anno, votando per Zaia in Veneto, in fondo i bellunesi hanno fatto una scelta logica per certi versi, cioè hanno difeso l'autonomia della loro regione, in fondo anche l'idea di autonomia della loro provincia di fronte a questo vento centralista che c'è stato. Anch'io l'ho capito in ritardo, questa forte risposta che c'è stata. Adesso noi stiamo pensando a una serie di iniziative per rilanciare il tema della regione Dolomiti, che è quello che ci sta a cuore. Io penso che non ci sia problema a spiegarlo ai bellunesi. Bisogna però trovare una maniera di rappresentanza delle valli perché questa provincia stia insieme. Perché noi non siamo il Trentino, non siamo nemmeno il Sud Tirolo, non veniamo da una storia unitaria, siamo stati messi insieme in fondo 200 anni fa. L'idea del Bard, che si rispecchia anche nel suo statuto, nella sua organizzazione, è quella di dare rappresentanza a tutti e di far pesare di più quelli che stanno in quota. Quelli che stanno in quota devono avere una rappresentanza in qualche modo che possa bilanciare quelli che stanno nel fondovalle, perché solo in questa maniera si tengono insieme la montagna, il fondovalle con chi sta in quota sta più in alto. È una cosa nuova. Noi non vogliamo fare una cosa vecchia, l'abbiamo sempre detto fin dall'inizio, vogliamo inventare qualcosa di nuovo, un meccanismo di gestione delle comunità alpine che sia una novità e dia una risposta a livello europeo.
Ritenete che in tutto questo contesto ci siano immagini per recuperare una relazione e un senso di comprensione da parte delle classi dirigenti di Trento e di Bolzano rispetto alla visione strategica che voi proponete, perché al di là della richiesta di Belluno Regione, la vostra visione di fondo era quella di invece Regione Trento, Belluno e Bolzano, no? E lì invece non avete avuto, sostanzialmente al di là delle pacche sulle spalle, non avete avuto del sostegno, diciamo, elettorale, però non avete avuto nulla di sostanzioso, anzi tutt'altro, forse poi nell'ultima legislatura, quella in atto, diciamo, Trento e Bolzano, le cose sono pure peggiorate rispetto a certe aperture che c'erano state prima. Credi che ci sono i margini per recuperare e trovare degli interlocutori lì in grado di cogliere questa visione, o pensi che Trento e Bolzano vadano per la propria strada e non si curino di Belluno perché o non interessa o lo vedono solo come un problema o le cose vanno bene così?
Ah sì, loro in fondo si sono affidati a questo rapporto preferenziale col governo Renzi, che ha costituito la loro garanzia per tutta questo scorcio di legislatura. Hanno ottenuto molto da questa politica, secondo me è una politica ormai vecchia, però è una politica che loro fanno ormai da 20 anni, ma che non è detto che continui. Non so come se la cavino in questo passaggio autunnale con il referendum costituzionale e i due referendum di Veneto e Lombardia, che per loro costituiscono un problema molto forte. In Veneto c'è un blocco adesso attorno a Zaia che è molto più radicale, molto più forte rispetto a quello dell'anno scorso, e che viene anche dalle chiusure che il governo nazionale ha fatto rispetto alle richieste di autonomia del Veneto e che loro hanno supportato. Non bisogna dimenticarsi che loro hanno votato la legge Delrio, hanno votato questa riforma costituzionale, hanno in qualche maniera assecondato questo disegno neocentralista che in fondo si basava sul fatto di limitare i poteri e le capacità di intervento delle due regioni che in fondo pagano forniscono la maggior parte delle entrate allo Stato italiano. Questo non bisogna assolutamente dimenticarselo. Dopo noi abbiamo un rapporto molto stretto e molto profondo con Herbert Dorfman, che abbiamo fatto votare alle elezioni europee 2014, che è una persona di grande intelligenza e con noi ci troviamo molto bene e che ci dà delle aperture molto, molto forti. Io penso ci sia sempre tempo per ravvedersi e per capire quali sono effettivamente i propri interessi. qualche maniera intuendo e seguendo la grande intuizione di questa regione Dolomiti all'interno dell'Europa. Bisogna avere coraggio, fare questo salto e non pensare che lo status quo uscito dalla seconda guerra mondiale duri all'infinito. Mi ricordo alcune parole che mi ha detto alcuni anni fa Francesco Palermo, che ha detto: qui da noi nessuno pensa che le province, le regioni e gli statuti a un certo punto finiscono, così come gli stati hanno una durata limitata. E se o si costruisce il futuro, o se no si rischia di essere poi intrappolati e travolti di fronte a una situazione che non si controlla più, perché si è perso il contatto con l'esterno.
Ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento del martedì che arriva dal Bellunese. Siamo arrivati ormai all'inizio di agosto e avete ascoltato poco fa l'intervista che ho raccolto il 31 luglio, l'ultima domenica del mese scorso, a Feltre con Andrea Bona, che è vicepresidente del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti. Abbiamo fatto un po' il punto, il quadro della situazione, sulle criticità, sui fallimenti e anche, se vogliamo, sulle prese in giro subite dalla provincia di Belluno da parte di enti amministrativi di livello superiore, la regione e soprattutto lo Stato centrale. E come avete sentito, il Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che storicamente propone un disegno geopolitico che veda Belluno far parte di una nuova regione dolomitica, appunto con Trento e Bolzano, un disegno che non trova però interesse e recepimento in Trentino Alto Adige, da qui ora l'ipotesi di lavorare anche a un progetto invece che ponga sul tavolo con forza invece la questione dell'autogoverno della provincia di Belluno attraverso un progetto di istituzione di una regione non a statuto speciale ma a statuto ordinario si configura all'interno degli attuali confini della provincia di Belluno. Ciò per consentire a questo territorio alpino di dotarsi di strumenti di governo necessari per evitare il progressivo declino che sta anche accelerando da molti punti di vista e che si può misurare anche palpabilmente in termini di spopolamento delle vallate dolomitiche, di esodo di popolazioni, di nuove migrazioni, di nuove emigrazioni verso l'esterno. E ne riparleremo più avanti qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa per fare il punto dell'evoluzione di questo quadro che si intreccia purtroppo con giochi politici che riguardano i partiti di governo ai vari livelli, nazionale o regionale. E ora invece giriamo pagina e passiamo a occuparci di memoria, ma anche di attualizzazione della memoria riguardante la lotta di liberazione e quindi anche le radici della nostra Repubblica e del nostro patto costitutivo. E prima di andare a farvi ascoltare le voci della passeggiata partigiana organizzata il 31 luglio, l'ultima domenica dello scorso mese, in Valle del Bioys, nei luoghi delle stragi che avvennero nell'agosto del 1944, vi ricordo un appuntamento che invece è questo mese di agosto, venerdì 5 agosto, a Ponte Cesana di Busca, l'inaugurazione del movimento ai partigiani Alvaro Bari e Giorgio Gherlenda uccisi in quella località appunto il 5 agosto del 1944 dai nazisti. Quindi un monumento inaugurato al ponte di Cesana a Busche, inaugurazione alle 10 del 5 agosto, venerdì, e lì già era stata messa l'anno scorso una lapide in memoria di questi due caduti che furono uccisi e gettati, i cui corpi poi furono gettati nel Piave. Torniamo dunque ora alla Valle del Bois, siamo in Agordino, provincia di Belluno, comune di Falcade e comune di Canale d'Agordo. La nostra passeggiata si è svolta tra Caviola e Falcade. Purtroppo domenica 31 luglio pioveva, era un giorno da lupi, quindi la passeggiata in realtà è stata molto breve, fino al cippo che ricorda i caduti, al monumento alla resistenza realizzato dallo scultore Augusto Murer a Caviola e poi sotto un tendone per gli interventi, a cominciare da quello dello storico trentino Giuseppe Sittoni, che ha fatto un inquadramento delle tragiche vicende della Valle del Bois.
In tune to the stars, we already are, you and me. Guardate, io ho letto la sentenza del Tribunale di Bologna del 1979, con la condanna all'ergastolo di Riz e di Shintozu. Ho letto più che altro l'aringa dell'avvocato Riz Roland della Volkspartei, poi senatore del Regno d'Italia, e lui ha fatto alcune premesse, tanto per dirvi l'idea di come considerano la lotta partigiana. L'azione partigiana, dice, che è stata la causa dell'arrivo di 2000-2500 da Moena, dalla scuola militare alpina di Moena, da Fiera di Primiero, perché c'erano su tutti gli alberghi occupati, ce n'erano alcuni adibiti anche all'ospedale militare. Lui dice che l'azione partigiana contro l'ospedale militare di San Martino di Castrozza, compito di circondare e attaccare i partigiani che avevano la loro sede nella Valle del Bois, a tutti gli effetti, sia militari che strategici, centro della lotta partigiana in provincia di Belluno. La Valle del Bois era diventato il mondo da combattere. Le spie avevano parlato di una quasi repubblica partigiana qui in questa zona. Mariano Mandolesi, Carlo, che testimoniava per l'avvocato lui, ha ammesso, dice, sì, ho avuto dei contatti con gli alleati, in particolare con erano in contatto con le potenze straniere, non si poteva neanche quello. Sintozzi, qualcuno lo chiama durante sto rastrellamento, qualcuno lo chiama capitano, altri tenenti, qualcuno maggiore, e invece era capitano SS, Hauptsturmführer, precisa. Quindi questo Sintozl non esiste, perché tutti lo celebrano con un titolo diverso. Una delle piccole quisquilie, questi avvocati sono bravissimi, poi venivano anche pagati perché questa gentaglia aveva soldi. Fra l'altro si lamenta che Sintozl quindi non ha preso parte alla spedizione, ma ciò non significa, c'era alla spedizione, ma ciò non significa che abbia compiuto crimini. L'avvocato lamenta che non c'erano testimoni a favore del suo assistito, ma lui non aveva portato neanche il suo assistito, che poi era qui a Innsbruck, ma non c'era neppure. Alois Sintozl, fra l'altro, aveva un precedentino. Nel 1938 fu a capo dell'eccidio degli ebrei di Innsbruck. Il 2, il 3, il 4 maggio del 1945, guerra finita, St. Olph con le sue SS di Moena è andato a fare l'ultima strage nazista d'Europa, secondo lo storico Lorenzo Baratter, e cioè provocando 41 vittime civili incendiando Molina di Fiemme e Stramentizzo. È andato St. Olph anche lì. Ha mandato un certo Kapler a vedere se era tutto regolare. Kapler ha fatto una bella relazione, ha detto che a Molina di Fiemme e a Stramentizzo era tutto regolare. Era regolare anche la strage delle Fosse Ardeatine. Oh, e guardate che questo è venuto a guerra terminata, no? A guerra finita, dopo che i nostri così seri di parola tedeschi avevano firmato la resa incondizionata per le 18 del 2 maggio del 45, dovevano tornare su dalla penisola con le mani in scarsella, dove hanno accettato. Wolf aveva raccomandato di lasciare subentrare i partigiani nell'amministrazione, nel potere, dove i nazisti si sono arresi, come a Genova, hanno potuto sfilare scortati dal popolo, con l'asse a passare, sono andati a Brennero senza essere toccati, però disarmati. Qui erano tutti armati come fino ai denti, quindi non era il discorso, anche qui nel Bois, la famosa storia, la teoria di Kesselring delle stragi preventive, cioè è meglio colpire prima che reprimere dopo. Fra l'altro, il teorico, ecco, cosa ha dichiarato alle sue truppe, e faccio presto, Katia. No, perché lei ha qualcosa di...
Niente di più da dire. Ma dai. È lui che deve parlare.
Che sei sempre...
È lui che
sì,
deve
lo
parlare.
So, è lui.
È lui.
Lo so, lo
vai
so.
Avanti, non ti perdere.
La dichiarazione di Kesselring ai suoi capi: darò la mia copertura a ogni comandante che nella lotta contro le bande oltrepassi nella scelta e nella drasticità dei mezzo la moderazione che ci è solita. Vale anche qui il vecchio principio, che uno sbaglio nella scelta dei mezzi per imporsi è sempre meglio dell'omissione o della trascuratezza. Era carta bianca a tutti i livelli. Klinkhammer, che riporta questo intervento di Kesselring, ha dichiarato, lo storico tedesco, le stragi naziste in Italia, era la guerra civile contro i civili, hanno fatto i nazisti. Nel Bois hanno fatto 44 civili uccisi, centinaia di operai, 600 senza tetto. La famosa ragazzina tredicenne Gisella Murer, che scappava disperata nei prati, hanno fatto il tiro a segno per ammazzarla. Belluno ha avuto 86 impiccati, 127 fucilati, 7 alzi vivi, 11 morti per sevizie, 564 caduti in combattimento, 301 feriti, 1667 deportati e 7.000 portati al lavoro, perché c'era anche l'obbligo. Quelli che non riuscivano a ammazzare tutti servivano per lavorare. Nonostante la repressione però nazista, i partigiani di Belluno, nonostante la raccomandazione del cardinal fascista Piazza di Venezia, che faceva eco all'intervento di Pio X alla fine del 44, che diceva: state calmi, perché non fate che attirare le stragi sulla popolazione. Non, ha dovuto scriverlo uno studioso storico tedesco che Kesselring era per le stragi preventive, e questo non lo cancelleranno mai, perché ancora oggi sia a Casteltesino che qui, che nel Bellunese, che dappertutto, la colpa delle stragi era dei partigiani, erano loro che si... Infatti, dopo il discorso del cardinal Piazza nel gennaio del 44, la Democrazia Cristiana quasi dappertutto si è ritirata dai comitati di liberazione nazionale del Triveneto. I comunisti però sono andati avanti lo stesso. E i comunisti sono stati ringraziati proprio da Churchill nelle sue memorie, che dichiara che se non ci fosse stata la resistenza al nord, che interrompeva tutto il traffico di arrivi di rinforzi sulla linea gotica, erano solo per terra e qui dal Bellunese arrivavano da tutti i passi, aerei non avevano per questo teatro, navi non possono più passare nel... Per cui le grandi stragi dell'autunno, le grandi rastrellamenti dell'autunno del 44 le ha ordinate Hitler in persona, perché Kessel si lamentava che non arrivavano neanche le cartucce sulla linea gotica. Aveva depredato tutte le forze armate italiane, perché aveva in mano tutto il...
Ma questo cardinale Piazza, vescovo Piazza, quando ha fatto il discorso?
Nel gennaio del 44, guarda, può essere anche nel febbraio,
comunque.
Ma comunque ha dato il messaggio a tutti i suoi preti.
Sì.
Guardate che l'unica alta autorità che ha tenuto da parte dei partigiani, l'unico vescovo delle tre Venezie che è andato a visitare il lager di Viaresi a Bolzano è stato Monsignor Bortignoni, il cappuccino Bortignoni di Feltre di Belluno. Anzi, questo vescovo, l'SS ha scritto a Franz Hofer che per causa di questo vescovo nessuno dei preti è dalla nostra parte, per cui bisognerebbe dargli una lezione. L'ha messo in prigione, l'hanno imprigionato ben due volte il vescovo Bortignone. L'unico, c'è stato anche il vescovo di Assisi, il famoso vescovo di Assisi che era originario di Villazzano di Trento,
Niccolini,
che è segnalato anche su quei due libroni della storia dei lager nazisti edito dall'Espresso, che è nominato nell'elenco dei giusti delle nazioni, che ospitava già ebrei nei monasteri, rifugiati fascisti ancora prima della guerra, prima del 38, gli unici due in Italia, perché gli altri avevano prestato giuramento a Mussolini. Tramite concordato i vescovi doveva giurare fedeltà al capo del governo, come hanno fatto col concordato in Germania, che hanno giurato il giuramento a Hitler i vescovi germanici. Finisco. Oggigiorno partigiani bellunesi non stettero ad aspettare il momento buono, come lamentava Radiosa Aurora nel suo famoso libro, o a nascondersi dietro a volte la comodissima libertà di coscienza, davanti a scelte in cui era in gioco o la libertà o la schiavitù di tutti i popoli d'Europa. Oggigiorno è in gioco la difesa dei principi della Costituzione nata dalla Resistenza. E stanno per compiere uno scempio. Una Camera, per esempio, non sarà eletta dal popolo, ma affastellata tra la cosiddetta società civile, spesso politicanti disoccupati di varia provenienza, sempre pronti a saltare su un carro, purché sia quello del vincitore. Lascio alla mia portavoce,
la tua lettrice,
Cinto Olsen, quando ha visto la malparata che cominciano a imbastire i processi, ha preso la sua bambina, l'ha lanciata in America, presso dei parenti. Questa che intanto è cresciuta. Negli anni 79-80, quando c'è stato il processo, ne ha parlato in tutto il mondo, quindi anche in America. Allora lei è tornata in America.
È tornata in Italia.
Scusate, è l'età, sapete, più che altro. Mi fa fastidio questo gelato qui che non...
Non si può mangiarlo, tra l'altro.
Fatto sta che lei nel 2003 è passata qui in tutti i paesi dove suo padre aveva fatto massacri e ha letto questa lettera chiedendo perdono.
Eccezionale, forte e chiaro.
Messaggio della signora Schinz Olzer. Decisamente
Desidero vivamente si sappia che io ho visitato questi luoghi e che sono molto grata a tutti coloro che davanti al tribunale hanno dato il loro contributo alla documentazione e alla condanna dei crimini commessi da mio padre. Sono loro grata perché so bene come la condanna dei crimini sia irrinunciabile per le vittime e anche perché l'assenza di una pena adeguata ferisce gravemente la comune coscienza del diritto. Avendo seguito alcuni processi contro criminali nazisti, so bene quanto sia stato penoso per molti testimoni sottoporsi alla fatica delle dichiarazioni e delle domande. Ma la condanna giudiziaria dei crimini paterni è molto importante anche per i figli degli ex criminali nazisti, poiché in assenza di una rielaborazione processuale i figli non hanno praticamente alcuna possibilità di conoscere la verità sui fatti. Silenzi, distorsioni e bugie grossolane sono caratteristici del modo in cui i criminali nazisti presentano il loro passato ai figli. Io ho letto la sentenza emessa contro mio padre dal Tribunale Militare di Verona e sono rimasta colpita dal modo di procedere equilibrato e attento dei giudici. Ne ho tratto l'impressione che l'unico obiettivo dei giudici fosse un giudizio equo.
Ma stupenda questa lettera.
Di che anno è questa?
2003. Quando è stato il funerale del suo padre, l'ospedale di Innsbruck era pieno di SS, naturalmente, non hanno lasciato entrare la figlia.
È bella questa lettera qua, molto bella. Comunque questa frase secondo me è fondamentale. Sono loro grata perché so bene come la condanna dei crimini sia irrinunciabile per le vittime. Cioè non è tanto condanna a morte o condanna all'ergastolo, ma un riconoscimento di una condanna. Ed è per questo, beh, adesso ci parlerai tu, che anche l'offesa che ancora sentono sia Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto, che i tedeschi non condannino anche in contumacia, anche se hanno 100 anni, gli assassini, certo, di quello, certo, che hanno fatto, perché ha un significato, capito?
Quello lì, Miscia, quello lì del lager, l'hanno recuperato dopo 60 anni dall'America, no?
Sì, sì.
Già, una cosa è già significativa, che sappiano che...
Ma c'è da dire che sull'esecuzione della pena invece sono stati... Austria e Germania hanno posto un muro di protezione per questi criminali,
anche
pur condannati in Italia.
Anche perché in Italia c'era De Gasperi, in Germania c'era De Nauer, e ha detto guarda che io prendo tanti lavoratori in Germania, però insomma c'è stato anche lì un connubio fra mafia e Stato.
C'è stato anche dunque, voi conoscete Franco Giustolisi, no? Ecco, io sono andata a Roma in Senato alla premiazione che hanno fatto alla sua persona dopo che è morto, e lui ha fatto i suoi parenti, i suoi amici giornalisti hanno fatto un video su di lui, dove finalmente emergono delle cose chiare, dei documenti fotografati in questo video, il documento in cui negli anni 50 c'è l'accordo del Ministero degli Interni nostro con la Germania, perché avevano accordi di finanziari, e c'è o Fanfani o un altro che adesso mi sfugge, dei nostri beneamati, che dice è meglio che non andiamo avanti con i processi ai tedeschi perché in fin dei conti ci sono dei partner importanti per noi a livello economico. E adesso vengono fuori i documenti, è un filmino molto bello quello da vedere, adesso è anche in internet.
Però nonostante tutto in Germania c'è stata la denazificazione, nominarsi Hitler in Germania ha dovuto cambiare nome, andare in America uno che aveva il cognome Hitler. In Italia non c'è stata la defascistizzazione.
Radio Cooperativa, questa è Voci dalle Dolomiti, stiamo ascoltando la registrazione dell'incontro svoltosi il 31 luglio, domenica, a Falcade, passeggiata partigiana nei luoghi della memoria della strage nazista in Valle del Bois del 20 e 21 agosto 1944. Abbiamo ascoltato lo storico Giuseppe Sittoni, che ha introdotto l'incontro raccontando i fatti del 1944 in Valle del Bois, e ora la parola passerà a Lorenzo Guadagnucci, scrittore e giornalista toscano, che ha appena dato alle stampe il suo libro Era un giorno qualsiasi, che muove appunto invece dalla memoria di un'altra strage, quella di Sant'Anna di Stazzema, 400 morti circa, sempre nell'agosto del 1944, una settimana circa prima della strage in Valle del Bois.
No, io volevo parlarvi del fatto che è uscito la settimana scorsa questo libro, che, come dice il titolo, riguarda il sottotitolo Sant'Anna di Stazzema, la strage del 12 agosto del 44, quindi stiamo parlando 10 giorni prima rispetto a quello che è successo qui, e sono cose fra l'altro molto collegate, simili in qualche modo fra di loro. Questo non è propriamente un libro di storia, è una storia che racconta una vicenda fino ai giorni nostri, ed è raccontata come un racconto in prima persona. L'ho scritto io, ma mi sono messo nei panni di mio padre, che oggi ha 82 anni, il quale era a Sant'Anna quel 12 agosto del 44, aveva 10 anni, ed è uno degli scampati a questa vicenda. Sant'Anna, lo sapete ovviamente, in Versilia, fu una strage dove furono uccise circa 400 persone. E rispetto a quello che si diceva prima della ordinanza di Kesselring del giugno del 44, che dava carta bianca e via libera, quindi fu recepita, percepita all'interno soprattutto di questi reparti che avevano la funzione di fare questa lotta contro i partigiani, perché nel caso specifico di Sant'Anna era la 16ª divisione di Max Simon, che erano arrivati dall'est Europa, dalla Polonia, dall'Ucraina, dove avevano agito fino ad allora, con questo specifico compito di accompagnare, diciamo, la ritirata, che doveva essere lenta, verso Nord Italia, quindi la difesa lungo la linea gotica, con questo compito di agire contro i banditi, insomma. Quindi rispetto a quella ordinanza, Sant'Anna è il primo importante episodio di strage preordinata, quindi al di fuori da qualsiasi
provocazione,
rappresaglia, azione, non c'è niente di questo, anche se ci è voluto molto tempo per arrivare a stabilirlo. Ormai è una cosa accettata in chiave storica, come nel caso qua di dove siamo, ed è appunto il primo caso di azione preordinata, e questo è stato importante anche a livello processuale. Io potrei ovviamente dire molte cose, almeno l'episodio che riguarda il mio babbo va detto, perché è il punto di partenza di questa storia. Il mio babbo si salvò quella mattina. Loro erano sfollati, quindi non erano di abitanti a Sant'Anna, venivano dalla Versilia, ed erano saliti su, lui e sua madre, su indicazione di amici, in sostanza. I genitori di un'amica di sua madre avevano casa a Sant'Anna e li ospitarono. Quella mattina lui si salvò perché all'arrivo di questi battaglioni nazisti, arrivarono la mattina alle 7, quindi camminando di notte per arrivare in montagna. Sant'Anna è un paese a 700 metri sul livello del mare, ci sono solo delle mulattiere, per cui erano partiti dal fondovalle durante la notte. Si sparse la voce, era limitare del paese, quindi erano fra le prime case che incrociavano i nazisti. In sostanza mio babbo disobbedì alla madre. A quell'epoca, essendo che si pensava che fosse un rastrellamento tra virgolette normale in quei casi, in quella zona, in quel momento, donne e bambini rimanevano nel paese, andavano via eventuali uomini adulti che ci fossero ancora, e quello che è successo quella mattina. Quindi lui doveva rimanere. In realtà c'era un adulto, cioè il nonno del suo amichetto coetaneo, che si chiamava Arnaldo. Il nonno andava nel bosco all'arrivo, avendo saputo con qualche minuto d'anticipo che stavano arrivando, e Arnaldo, il nipote, andava con lui. E, insomma, in sostanza, da quello che racconta il mio babbo, sull'Aia si trovò con la madre che gli diceva: Alberto, stai qui, l'amichetto, dai, andiamo col nonno. Lui alla fine decise di andare col nonno. Questa è stata la sua salvezza, perché si è nascosto con nonno e con l'amichetto poco lontano, e nel frattempo è cominciata la strage. Nel caso di Elena, questa mia nonna, diciamo, virtualmente nonna, furono presi da questa frazione, questo gruppo di persone furono portate in un'altra frazione, Sant'Anna, perché c'è stata una serie di frazioni, non è un paese unico, raggruppato, e furono portati in una frazione che si chiama Vaccareccia, dove furono chiuse all'incirca un centinaio di persone, quindi è uno dei due luoghi dove furono uccise il numero più grande di persone. Uno è questo, l'altro è la piazza davanti alla chiesa. E lì furono chiuse in queste stalle, l'esecuzione fu più o meno simile in tutti i vari luoghi. In pratica li chiudevano dentro, tiravano delle granate dalla porta, dalla finestra, poi aprivano, se vedevano muovere smitragliavano e poi alla fine incendiavano. Quindi era una tecnica di esecuzione un po', anche un po' sommaria, nel senso che ad esempio alla Vaccareccia quattro persone si sono salvate, quattro ragazzini.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Sono ancora in vita, fra l'altro, li dai tutti. Si erano salvati perché non erano stati colpiti, erano rimasti sotto i corpi, e riuscirono a passare dalla stalla alla cucina al piano di sopra prima che l'incendio divampasse del tutto. E nel frattempo il mio babbo questa cosa ovviamente non le ha viste, perché era rimasto nascosto in paese, nel bosco. Poi insomma è finita questa cosa, ovviamente ha sentito gli spari, è ritornato giù verso il fondovalle, dove ci aveva questi conoscenti, perché a quel punto lui non sapeva più dove andare, e è ritornato il giorno dopo su a Sant'Anna con degli adulti. Mio papà aveva 10 anni, quindi insomma non era in grado di... 10 anni, del 34, ed è ritornato su. In pratica questa Elena era la quinta donna che si era salvata dalla Vaccareccia, perché la ritrovò ancora in vita. Era sotto la fontana, accanto alla fontana, in questa frazione vicino alle stalle, e quindi c'è il ricordo. Qui il mio babbo poi racconta questa cosa, che immaginiamoci la situazione: c'erano ancora le carcasse fumanti delle persone, però lei era ancora in vita. E quello che si ricorda il mio babbo, perché non si ricorda niente di quello che si dissero, si ricorda ovviamente di averla vista, che era in vita, che aveva i capelli completamente bianchi, da neri erano diventati bianchi, e aveva una ferita alla gamba. Queste sono le cose che si ricorda, e c'era il problema in quel momento di aiutarla, perché ovviamente non è che ci fossero i medici in paese, e il posto più vicino per curarla era Val di Castello, quindi ai piedi della mulattiera, quindi qualche ora di cammino, e però dovendo trasportare una persona nel mentre che facevano i rastrellamenti, e con delle persone adulte che di fatto non c'erano. Quindi quello che lui si ricorda che fece con questa donna, questa amica della madre che era con lui, di andare a cercare degli adulti che facessero questa cosa, che non trovarono. Il giorno dopo tornarono con qualcuno che poteva fare questa, passato il rastrellamento, evidentemente individuate delle persone, e però la trovarono morta. Non si sa se dissanguata, forse un'infezione, visto che aveva questa ferita alla gamba. Fatto sta che era morta. Potrei dire molte cose, ma cerco di andare all'essenziale. Questa vicenda familiare, noi abbiamo sempre saputo che c'era stata questa morte, la nonna, diciamo, morta a Sant'Anna, per cui noi da bambini mi ricordo che andavamo il 12 agosto su a Sant'Anna alle varie commemorazioni, però in realtà non sapevamo niente di quello che vi ho appena detto. Io non sapevo com'era andata realmente, qual era la condizione, cosa aveva vissuto veramente mio babbo, che poi adesso non ve lo sto a raccontare, qui c'è, ma insomma lui si è trovato veramente solo, 10 anni, perché fra l'altro era ragazza madre, cioè il padre naturale del mio babbo aveva un'altra famiglia, e quindi non c'era, non è mai stato preso dal padre con sé, anche se il padre è sempre stato presente poi nel corso degli anni, ma da lontano. Quindi c'è anche tutta una vicenda umana, personale, di cui non sapevamo assolutamente niente. E abbiamo cominciato a saperlo, a saperne di più, e qui appunto il discorso che faceva la figlia del nazista, no? Sull'importanza dei processi, perché quando c'è stato il processo, che è cominciato nel 2004, 60 anni dopo, c'è stato uno sblocco, in pratica è diventato una... Questo riguarda il mio babbo, ma anche altri superstiti di Sant'Anna. È stato il momento in cui è diventato possibile testimoniare, raccontare. Il mio babbo, non avendo vissuto mai a Sant'Anna, non avendo mai avuto relazioni con quella zona, non ha partecipato al processo, non ha testimoniato, ha seguito tutto a distanza, da casa, attraverso i giornali, attraverso internet, e però quello è stato il momento in cui ha cominciato a raccontare, soprattutto a scrivere. Lui ha scritto, ha raccontato quella giornata, poi ha raccontato quello che c'era stato prima, quindi gli anni precedenti, quello che si ricordava di sua madre, e anche quello, le vicende che ha vissuto dopo per insomma, affrontare la sua vita, che è stata non semplice, è stato preso da alcune famiglie, insomma c'è stato vari passaggi. Poi è incredibile, nello scrivere io mi sono immedesimato in lui. Se penso che mio babbo si è laureato, a 10 anni era in quelle condizioni, a 25 si è laureato e a 26 è nata la mia sorella maggiore. Strabiliante sotto certi aspetti personali, mi è stato anche aiutato da delle famiglie, fra l'altro una delle famiglie è una famiglia fascista, e però anche dallo Stato, perché insomma gli studi lui li ha fatti nelle case degli studenti con i sussidi che avevano gli orfani. Questa diciamo è la vicenda familiare, che evidentemente si interseca con una storia più generale, perché Sant'Anna di Stazzema comunque ha vissuto un lungo periodo di non legittimazione come vicenda storica, raccontabile e in qualche modo inserita in un discorso pubblico, perché è uno di quei casi in cui c'era l'ostilità rispetto al movimento partigiano, che nasceva ovviamente dal solito discorso della rappresaglia rispetto a un'azione partigiana. C'era questa diceria che in realtà non aveva grandi elementi di riscontro, per cui alla fine aveva preso piede un altro fatto, diciamo, o pseudo fatto, e cioè questo volantino che sarebbe stato affisso dai partigiani sul portale della chiesa, e che di fronte all'ordine di evacuazione che all'epoca fu dato dai nazisti, i partigiani questo volantino avrebbero detto di non eseguire, di rimanere sul posto. Diciamo lì questa storia è anche vera, nel senso che c'è stato questo volantino, però non era riferito a Sant'Anna, non è che fosse stato detto voi di Sant'Anna rimanete qui, era un volantino generale su tutta l'area della Versilia, che era un ordine di evacuazione fra l'altro inattuabile. Dove vanno? Dove potevano andare decine di migliaia di persone?
Sì, soprattutto quella zona del mare.
Sì, era tutta quella zona, perché lì siamo proprio dove passava la linea gotica, e tra l'altro lì ci fu quell'episodio a Carrara, no? Delle donne che si ribellarono all'ordine di evacuazione e di arresto. Insomma, è tutta una vicenda storicamente inconsistente, che però era per lungo tempo è stata una motivazione per avere, perché la gente di Sant'Anna, i superstiti di Sant'Anna avessero questo atteggiamento di diffidenza rispetto ai partigiani, quindi che si sommava a un'altra questione, secondo me, da quello che posso capire dalla ricostruzione, abbastanza altrettanto importante, di astio nei confronti dello Stato per la mancata giustizia. Perché appunto una strage enorme, 400 persone, che però non ebbe nel dopoguerra una considerazione. Questa Astio si acuiva perché nel frattempo c'era comunque il processo per Marzabotto, il processo del 51 a Bologna, che era un processo che fece epoca. L'imputato principale era Reder, che era parte della 16ª divisione, la medesima che aveva agito a Sant'Anna, tant'è che a Sant'Anna, nella memoria di Sant'Anna, il responsabile di Sant'Anna era Reder. Si dava per scontato che fosse così. Che successe? Successe che il processo si faceva per Marzabotto, Sant'Anna veniva esclusa. Alla fine fu ottenuto che ci si occupasse anche di Sant'Anna nell'ambito del processo Marzabotto-Reder, però come una cosa minore, quindi senza la stessa produzione di documenti, di inchiesta, di indagine sul processo Reder. Tant'è che alla fine Reder fu condannato per Marzabotto e fu assolto per Sant'Anna, e questa cosa non è mai stata digerita, perché si pensava che Reder fosse il responsabile di Sant'Anna. Tra l'altro l'assoluzione poi si è visto, quando ci sono stati processi veri, era giusta, nel senso che Reder non c'era a Sant'Anna. Diciamo, della 16ª divisione, a Sant'Anna furono impegnati altri reparti, non il suo, che invece fu responsabile non solo di Marzabotto ma di altre stragi in Versilia. Quella più, come dire, cruenta fu quella di Vinca, dove fu una cosa simile a Marzabotto, come durata più giorni, come a Montesole. Però questa cosa comunque ha fatto sì che Sant'Anna non avesse una legittimazione culturale, storica, politica, e quindi è andata avanti con questo rancore, col silenzio soprattutto della maggior parte dei testimoni. Questa cosa poi col tempo si è stemperata, è nato il Museo della Resistenza, è cominciata una elaborazione, però continuava il silenzio della maggior parte dei superstiti. E anche per gli altri si è sbloccata col processo del 2004, sul quale, ora vi dico un inciso, il libro in pratica racconta la vicenda di mio padre, poi si allarga, quindi intervengo io, diciamo, fermo restando che rimane lui in prima persona a raccontare, quindi c'è una parte in cui io mi medesimo in lui racconta, ma le cose le ho fatte io, quindi ho approfondito la strage e soprattutto mi sono interessato di capire chi erano i nazisti, i 10 che poi saranno condannati all'ergastolo. Ho intervistato, e qui c'è questa parte, il procuratore De Paulis, il procuratore militare che ha fatto l'inchiesta. E poi c'è tutta una parte finale di dialogo fra me e il mio babbo che ho fatto io sul senso di questa di Sant'Anna oggi, a cosa ci serve ricordare queste vicende. Però una cosa che mi sembra importante dire è la vicenda processuale, che è stata uno sblocco della memoria, della...
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Come dire, della legittimazione anche delle persone. I superstiti si sono sentiti per la prima volta ascoltati, prima non si sentivano accettati, e per questo che non parlavano, non raccontavano.
Quanti sono stati sopravvissuti alla fine?
Diciamo, quelli che ancora erano sopravvissuti erano qualche decina, 20-30 persone, insomma non molti, perché la strage fu una vera strage, quindi erano bambini superstiti sostanzialmente, poi 60 anni, quindi quelli più adulti non erano più in vita. E però secondo me è molto importante il discorso sul magistrato, perché io sono sul magistrato. Qui poi c'è un parallelo con la mia vicenda, che ho vissuto a Genova al G8. Le due cose si intersecano, anche se la cosa può sorprendere, sul piano proprio processuale, giudiziario, per vari aspetti. Uno, perché la scelta giuridica, proprio di tecnica processuale, che fece il procuratore De Paulis per arrivare alla condanna dei 10 nazisti è stata ripresa pari pari al processo Diaz per arrivare alla condanna dei poliziotti nel processo Diaz. In sostanza lui scelse di imputare non i responsabili materiali degli omicidi, della strage, perché non era, era impossibile sapere se il tale avesse lanciato lui la bomba, usato lui il mitragliatore, oltre alla difficoltà enorme che aveva trovato per reperire 60 anni dopo le persone da portare a processo. Insomma, non era banale ritrovarle, stabilire che fossero quelle, trovare i nomi, che non fossero omonimie. Insomma, è stato un lavoro incredibile, se ci pensiamo, anche per il poco tempo con il quale è stato fatto. E quindi l'imputazione fu: la strage era preordinata, quindi non fu né una rappresaglia né una cosa fatta sul momento, e quindi io chiamo a risponderne tutti quelli che hanno avuto un ruolo organizzativo, tutti quelli che hanno avuto un ruolo di responsabilità, che fosse sul comando di due fucilieri. Tu eri comandante di due fucilieri, dovevi impedire ai due fucilieri di fare quello che hanno fatto, sei stato ingranaggio di questa macchina. Da chi era, curava la logistica di quei battaglioni, tant'è che uno dei 10 imputati e condannati all'ergastolo probabilmente non era a Sant'Anna, non aveva partecipato, mentre gli altri sì, erano capi squadra, diciamo così, anche se poi i gradi erano diversi, ma erano gradi anche molto molto bassi. Uno addirittura non c'era, probabilmente fu condannato ugualmente. Quindi questa scelta tecnica che lui fece e che è stata, ha portato alle condanne, alla conferma in Cassazione, poi ha fatto scuola, diciamo, è stata usata in altri processi.
Mi viene in mente il caso Spotlight, quello
sì.
Della pedofilia, tre cose, che alla fine dice è inutile andare a trovare i singoli dei preti, andiamo a colpire i responsabili che hanno coperto. Questa è la cosa. Sì.
E fra l'altro un esito importante di questo processo è che in sostanza viene fuori un obbligo di disobbedienza per i soldati, sostanzialmente di disobbedienza. Loro non avevano il diritto di obbedire a quegli ordini, non dovevano obbedire, perché erano anche in situazioni di guerra dove, come dire, l'omicidio è anche ammesso in certe circostanze, no? La rappresaglia è lecita anche per l'ordinamento militare nazista dell'epoca. Quella cosa lì no, è una cosa che non è accettata da nulla. Non potevi obbedire, non dovevi obbedire, avevi l'obbligo di disobbedire.
Ho conosciuto il cardinal Flori,
sì,
al tempo di Don Milani,
sì,
ha fatto una dichiarazione, certo, che dice che al singolo non è possibile decidere se l'ordine del superiore è peccaminoso o no. Lui deve accettare.
Invece, ma questa no, è stata la cosa nella chiesa, i cappellani militari.
Certo, la disobbedienza non è più una virtù, disse Domenico. Però ecco, quello che viene fuori da questo processo è che neanche il soldato semplice, neanche in tempo di guerra, poteva obbedire a quell'ordine. Non, questo è il risultato del processo. Quindi questa la discriminante dell'io ho obbedito a un ordine e non potevo sottrarmi, non è stata accettata. E anche quello che veniva detto, che è stato detto anche da qualche imputato, gli imputati non sono venuti al processo, dai loro avvocati, disobbedendo rischiavano di essere fucilati sul posto, una cosa assolutamente non vera, non è successa in nessun caso nell'esercito, neanche nelle, si parla di SS, neanche nelle SS. E c'è il caso, tra l'altro, del reparto qua dei Bolzanini di Via Rasella, che quando ci fu la fucilazione delle fosse ardeatine, fu chiesto, no, come forma anche di risarcimento al comandante di quel reparto di essere lui il primo a sparare, lui si rifiutò e poi entrarono in campo gli altri, ma lui non è che è stato condannato o fucilato sul posto, lui per ragioni sue non l'ha voluto fare, non c'era stata nessun tipo di conseguenza. Quindi storicamente questa cosa è risultata, e questo è l'argomento che ha portato professor Pezzino al processo, no? Come esempio principe dell'insussistenza di questa ipotetica discriminante. Però l'altra cosa che secondo me è importante, che stavo dicendo sul magistrato, che io poi può darsi che mi sbagli, però ho la sensazione che questi processi in realtà si sono fatti, sia l'uno che l'altro, Sant'Anna e poi a catena tutti gli altri, perché c'è stato il secondo processo per Montesole, ci sono stati tanti processi nel nord Italia che erano sotto la competenza della procura di La Spezia, quindi del procuratore De Paulis, sono stati fatti sostanzialmente per caso, cioè perché sono capitati questi magistrati, questi totali outsider. Anche il processo di Genova è stato fatto perché c'era questo Zucca, che è un personaggio, un outsider, uno, se vogliamo addirittura stravagante rispetto all'ordinario, che ha fatto qualcosa che i suoi uffici non gli chiedevano di fare, anzi gli chiedevano di stare calmo, di non mettersi a fare questi processi così difficili, i capi della polizia, ma che ti metti a fare? Allo stesso modo non c'è un legame diretto fra Giustolisi, l'armadio della vergogna e il fatto che si facciano i processi, assolutamente no, non è che si apre l'armadio della vergogna e allora si fanno i processi, no, si apre l'armadio della vergogna, quindi con tutte le carte.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Quindi tutte le carte, che fra l'altro io ho visto un po' queste qua di riguardanti Sant'Anna, ma tutte le carte che avevano gli americani, c'era tutto, le compagnie che erano state lì, praticamente c'erano i nomi. Se avessero fatto questa inchiesta nel 45, nel 46, ne condannavano a decine con tutti i gerarchi, quindi c'era tutto. E quindi l'armadio della vergogna, che è del 96, aprirono e mandarono i fascicoli alle procure militari, ma le procure militari non le facevano i processi, non le facevano le inchieste. La cosa incredibile di De Paulis, che lui era un signore che faceva il GIP alla Spezia, giudice delle indagini preliminari. A un certo punto, ma per ragioni sue, che voleva cambiare lavoro, cioè cambiare settore, lui dice: beh, adesso voglio cambiare, farei anche il PM. Quindi l'inchiesta, il procuratore. In quel momento si libera, perché è andato in pensione, si è trasferito il suo predecessore, si libera il posto di procuratore militare della Spezia. Lui fa domanda e viene preso, ma lui è un totale neofita, mai fatto un'inchiesta su niente, ha fatto solo il GIP, e si ritrova queste, fra le carte che ha, ci sono tutti questi fascicoli sui processi, fra cui il principale, nel caso della Spezia in quel momento, è quello di Sant'Anna. E lui dice: beh, perché non è stata fatta l'inchiesta? Fra l'altro lui da GIP aveva archiviato delle inchieste su altre stragi fatte sul momento, perché che faceva il procuratore militare precedente? Diceva: vabbè, è il 2002, è il 2003, che inchiesta posso fare io su la strage di Vinca? Dove vo' a cercare cosa è successo, i testimoni, gli imputati in Germania 60 anni dopo? In pratica mandavano il fascicolo ai carabinieri, i carabinieri dicevano: non c'è materia, non sappiamo neanche se ci sono i superstiti, figuriamoci dove andare a cercare i possibili imputati, chi può avere sparato a Vinco, a Sant'Anna, che ne sappiamo? In sostanza dicevano: noi non siamo in grado di fare l'inchiesta, il procuratore militare chiedeva l'archiviazione e il GIP De Paulis, che poteva fare, archiviava. Quando si è ritrovato dall'altra parte, lui con lo spirito del neofita sostanzialmente, vabbè, però qui il fascicolo c'è, io come fa? Non è che mi posso mettere ad archiviare, sono il procuratore militare. Si rendeva conto che nella zona c'era comunque questo problema delle stragi, dei processi non fatti, dei superstiti che non parlavano. E lui disse: vabbè, proviamo. In pratica si rese conto che doveva fare l'inchiesta in Germania, non è che potesse farla in Italia. Gli imputati erano là. Come si fa a fare l'inchiesta? La cosa curiosa è che lui, in quel momento, era il 2004, gli consigliarono di rivolgersi a Zucca. A Zucca, il PM del processo Diaz, per una ragione semplice, che Zucca, nel fare il processo Diaz, lui non gli imputati, però i testimoni li aveva in Germania, quindi c'aveva il problema di fare le inchieste in Germania, col ministero che gli diceva: le inchieste in Germania costano, ci vogliono i traduttori, ci vuole una procedura farraginosissima. Questo Zucca però aveva trovato nelle normative un sistema per fare, diciamo, delle rogatorie a basso costo, mettendosi d'accordo direttamente, senza passare dai ministeri, quindi la rogatoria che il ministro deve chiedere al ministro, quello deve chiedere. C'era una scorciatoia, diciamo, legale che Zucca aveva utilizzato, e è la stessa percorso che fa per cercare gli imputati De Paolis, che poi ha altre due intuizioni, cioè una di farsi aiutare dagli storici, in particolare da questo storico italiano dell'Università di Colonia che studiava l'esercito tedesco, Carlo Gentile, è uscito l'anno scorso questo suo libro mastodontico, che è il frutto di ricerche che lui faceva all'epoca, ancora non ha fatto il libro ma le ricerche le faceva, è il massimo esperto di archivi tedeschi. In pratica lui ha detto, si sapeva dalle carte degli americani, dalla mano della vergogna, quali erano i reparti impegnati a Sant'Anna, gli ha detto, ma è possibile ritrovare gli elenchi dei nomi di chi ne faceva parte e in più sapere se sono rintracciabili, se sono in vita, eccetera. Questo Gentile in pratica gli ha fatto negli archivi tedeschi questo lavoro di ricerca, sono cominciati a venire fuori i nomi. La seconda intuizione geniale dice, qui non è che si possa fare pagare i traduttori, gli interpreti, io il tedesco non lo so, ha chiesto al comando dei carabinieri se gli dava dei carabinieri dell'Alto Adige bilingui, gliene ha dati tre, gliene ha distaccati tre, e lui ha fatto l'inchiesta con lo storico, con lo storico tedesco, con i carabinieri dell'Alto Adige. Nel 2006 c'erano le sentenze di secondo grado e sono andate in Cassazione e sono arrivate 10 condanne all'ergastolo, che poi non sono state eseguite perché la Germania si è rifiutata di accettare i processi, ma anche l'Italia non ha voluto fare mandati di cattura. Non è che l'Italia, cioè, non è che mi sento di buttare la croce addosso alla Germania, perché se l'Italia non vuole aspettarsi che la Germania faccia più di quello che l'Italia chiede è impensabile.
De Paolis, c'è una piccola storiella, perché lui era amico di Franco Giustolisi, no? E quando è morto Franco, no? 2 anni e mezzo fa, al funerale, a parte che c'era, brillava l'assenza delle ampi e dei comuni che lui ha, lasciamo perdere, anche dei comuni che lui ha salvato, tranne Sant'Anna e Marzabotto non c'era nessuno. Però De Paolis ha parlato in chiesa e ha detto due cose semplici, io l'ho conosciuto allora, e ha detto da pochi anni, dice, da poco tempo avevo preso un posto alla procura militare di La Spezia e sono stato avvisato che c'era un rompipalle che andava in giro a cercare carte e archivi, era Franco Giustolisi, e mi hanno detto di stare in guardia e di tenerlo lontano. E dice, io appena ho sentito questo sono andato a cercarlo, no? E poi ha detto, vorrei avere, dice, la testardaggine di Franco, perché se non c'era quella forza che ha avuto, difatti sono stati tanto attaccati, tanto uniti, ecco, loro due proprio.
Germania sarebbe proprio ancora appoggiato al muro.
Ah sì sì, ma poi proprio la casualità che dici tu di questo giudice che aveva buone intenzioni, che aveva voglia di lavorare, insomma, e che ha ascoltato Franco.
Ma rispetto a Genova, la tua vicenda, che il parallelismo giudiziario in che cosa, allora, e anche quel discorso dell'obbedienza dei sottoposti, come lo interpreti, diciamo, come...
No, diciamo, il parallelismo, oltre a questo contatto fra i due magistrati, ha lo stesso impianto d'accusa, perché è importante questo aspetto, no? Il Zucca, quando si è trovato a fare il processo Diaz, ha avuto problemi analoghi, nel senso che non era possibile stabilire chi avesse pestato, perché non erano identificabili, e quindi era un processo che poteva anche finire in nulla. Lui invece ha in pratica è riuscito a dimostrare che anche l'operazione della Diaz era un'operazione preordinata, non aveva nulla di spontaneo, non è che chi ha usato il manganello l'ha deciso lui sul momento, ha agito sulla base di un consenso esplicito o tacito di tutta la catena di comando. Quindi lui allo stesso modo ha imputato tutta la catena di comando, dal caposquadra a chi era lì presente, a Gratteri, che era il capo dell'anticrimine, sostenendo che c'era quindi una responsabilità gerarchica di tutti questi allo stesso livello nella responsabilità di questa azione. E quando poi in tribunale ha dovuto fare la relazione finale e giustificare questa sua scelta, lui ha fatto riferimento al processo di Sant'Anna esplicitamente, che nel frattempo era passato in Cassazione, quindi faceva giurisprudenza e aveva stabilito questo principio di una responsabilità legata al ruolo nella macchina organizzativa che era responsabile di una azione nella quale non c'era la possibilità di individuare i responsabili diretti. Quindi diciamo la connessione è questa, oltre a questo legame storico di due magistrati che si parlano e si aiutano, e alla loro natura di outsider rispetto all'istituzione giudiziaria nella quale si trova.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Quindi, per finire, ecco, la vicenda di Sant'Anna, che oggi è diventata conosciuta in tutta Italia. Io quando andavo da ragazzino, da bambino a Sant'Anna, ma neanche i miei amici sapevano cos'era Sant'Anna in Toscana, lo sapevano a Viareggio e poco oltre. Cos'era successo? Era proprio
la moglie di Gioacchino.
Sì. Ed è stata come dire, un cambiamento, un ribaltamento, insomma, di questa vicenda, che ha permesso poi di fare delle cose, tipo l'anno scorso il 25 aprile è stato celebrato al Quirinale un collegamento con Sant'Anna, una cosa che sarebbe stata impensabile fino a poco tempo prima, perché non aveva appunto questo tipo di legittimazione. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire, perché è la parte finale del libro, che insomma è, come dire, è mia quella cosa, anche se è fatta nel dialogo con mio babbo, mi sembra che ci sia un problema poi oggi di capire questa memoria, che senso ha, che uso se ne può fare. E quello che io cerco di dire, diciamo, dando per scontato che questi sono i luoghi della nostra storia, no? quello che è e dovrebbe essere un paese democratico passa da lì, veniamo da lì, da quelle esperienze, da quegli anni della resistenza. E però io, siccome questo comunque è un libro su una persona, no? Questa mia nonna, che la cui storia si conosce ora sostanzialmente, ho provato anche a fare un ragionamento diverso che mi è anche più vicino, che mi è anche più, come dire, mi è congeniale, ecco, in qualche misura, provando anche a medesimarmi in quello che ha fatto, che era questa donna, che non era una partigiana, è una persona comune, tra l'altro con una situazione personale difficile, questo sì, ecco. Questo mi sembra che sia un concetto non meno importante di quello che magari hanno fatto altri con altre forme di lotta. Lei, la sua lotta l'ha fatta in un altro modo, proteggendo la sua famiglia, che era in quel caso il figlio, però anche prima, se vogliamo, avendolo questo figlio, no? Lei nel 34, quando nasce, in pratica abbandona la famiglia, va via da casa sua, da quello che si sa. Credo che, pensando a questa persona, io, il mio pensiero è che se questa Elena ci potesse parlare, ci direbbe qualcosa di più rispetto all'antifascismo e alla resistenza. Io credo che ci direbbe qualcosa contro la guerra e contro la violenza. Ecco, questo mi sembra che sia qualcosa di molto radicale, se vogliamo, no? Di un rifiuto totale della logica della guerra. Allora la domanda è se questo tipo di concetto, che pure sarebbe centrale nel nostro mondo, visto come stanno andando le cose, perché poi un discorso che io sviluppo qua è che non è sufficiente ripudiare il nazismo e mettere in luce i crimini del fascismo, del nazismo. Qui si fa anche un discorso su chi erano quelle persone, no? I nazisti, che facevano parte di reparti, che avevano avuto esperienze particolari, però erano anche persone comuni, non erano dei mostri. Lo erano, lo sono stati, lo sono diventati, però erano anche delle persone comuni. Anche il più spietato di questi, che era il Sommer, era uno che è diventato nazista, ma nel frattempo si teneva il posto nelle assicurazioni. In pratica faceva, a seconda di come va la storia, la società, si riesce a esaltare un lato della personalità di questi personaggi che ti possono portare a fare queste cose, tant'è che le abbiamo riviste anche senza il nazismo. E le vediamo anche oggi allo stesso modo. Quindi questo elemento, no, del rifiuto e del, o perlomeno del elaborare questo, problema, no? Della violenza estrema, della possibilità di usare questo lato dell'umanità per elaborare una cultura della violenza che ci porta a una cultura della guerra, a me sembra una cosa rimossa tuttora. Non c'è una elaborazione ampia su questo tema, non c'è una riflessione profonda sul tema della violenza, della guerra e anche delle, e quindi poi, se vogliamo allargare il discorso, anche delle forme di resistenza, di resilienza non armata, che pure sono state fondamentali, perché non sono meno, almeno se ci pensiamo, il messaggio che ci arriva dai partigiani non è meno importante delle donne di Carrara che si ribellano all'ordine di evacuazione della città e ti dimostrano, andando in piazza e sotto il comando dei nazisti, che loro non eseguono l'ordine, e non lo eseguono, e ritirano l'ordine, e non si va via da Carrara. Cioè, questa è una forma di ribellione, di resistenza eccezionale, fatta da donne disarmate, e però loro l'hanno fatto e l'hanno avuta vinta, in qualche modo hanno dimostrato che si poteva dire qualcosa, come gli scioperi nel nord Italia in certi momenti. Insomma, ci sono state varie forme di disobbedienza che hanno dignità, che hanno avuta poca, cominciano ad averla, ma insomma è una parte non secondaria. Per cui, secondo me, questi luoghi che sono in crisi, perché sono in crisi, Sant'Anna, Montesole, perché il discorso sulla resistenza ha difficoltà a essere portato avanti da quelle stesse parti politiche, culturali, che c'è la crisi dell'antifascismo, in sostanza, no?
Nei programmi di storia delle scuole.
E allora qual è il modo per affrontarla? Secondo me è rilanciare, anche, è rivendicare la necessità di essere più radicali di come siamo stati finora, di andare più a fondo delle cose. Per me questo ragionamento che ho sviluppato qua, un momento in cui ho avuto un momento di consapevolezza personale, quando sono stato 10 anni fa a Hiroshima, in Giappone, dove è un luogo secondo me molto più potente di qualsiasi luogo nostro della memoria, di Montesole, di Sant'Anna, di qualsiasi luogo che ci possa venire in mente, perché li hanno elaborato la memoria su quel posto in maniera completamente autonoma, senza nessuna concessione alle esigenze storiche anche del loro paese. Per cui gli Bakusha, i testimoni sopravvissuti alla strage, sono dei personaggi totalmente incontrollabili, se vogliamo, da un punto di vista politico, che sfuggono a qualsiasi addomesticamento, e loro sviluppano un unico discorso, cioè il rifiuto della guerra nucleare, il rifiuto della bomba atomica. La città di Hiroshima da subito, tutti gli anni, scrive ai potenti della terra dicendogli che sono colpevoli del riarmo, che stanno preparando una nuova guerra, che sono complici del disastro che verrà prossimo e che ha avuto le premesse in quello che loro hanno vissuto. E se vai al museo di Hiroshima, cioè, la storia della bomba atomica te la raccontano in un modo che non c'è sui nostri libri di storia. Cioè, è un crimine di guerra compiuto dal governo degli Stati Uniti, cioè, punto. Non è che si ragiona sulle circostanze, e tutto è in questa logica. Sì, no, ti raccontano la totale gratuità da un punto di vista tecnico-militare di quell'operazione, le due bombe atomiche, poi, fra l'altro, non è solo una. Quindi,
dicono che il meccanismo era solamente di creare un precedente.
Esatto, di creare un precedente, di mettere le mani sul Giappone rispetto a una possibile concorrenza degli Stati Uniti, sperimentarla, mandare un messaggio all'Unione. Cioè, le ragioni erano tutt'altre che quelle che tendenzialmente si raccontano negli Stati Uniti, in Europa, nei libri di storia nostri, diciamo. Quindi questi luoghi devono avere, secondo me, dovrebbero essere, trovare il modo di diventare dei luoghi in cui, come dire, anche una riserva di punto di vista, anche in dissonanza con tutto il resto. Se non sono questi luoghi che fanno questo lavoro, chi lo fa?
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
E con il racconto di Lorenzo Guadagnucci, raccolto domenica 31 luglio a Falcade in Valle del Bois sul suo libro Era un giorno qualsiasi sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, si chiude la puntata di questa settimana di Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto. Appuntamento a martedì prossimo, sempre qui a Radio Cooperativa. Help me find, and when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically. This death do us part, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far, watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.